Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Tutte le famiglie sono diverse, come diceva Tolstoi, no? All'inizio di Anna Karenina tutte le famiglie felici sono uguali, ma tutte le famiglie meno felici sono tutte diverse.
Il noto giurista italiano Gustavo Zagrebelsky, già presidente della Corte Costituzionale, più volte è stato proposto alla carica di Presidente della Repubblica. Adesso, ultraottantenne, ha deciso di dare alle stampe la storia della sua famiglia. Una famiglia dalle diverse anime. Padre di origine russa, madre appartenente alla piccola minoranza protestante italiana. Edito da Einaudi, il suo ultimo libro si intitola Memoria di casa. Gustavo Zagrebelsky, docente emerito di diritto costituzionale all'Università di Torino, di libri ne ha scritti a decine. Di stampo giuridico e filosofico, certo, ma anche di didattica e persino di natura biblica. Qui invece siamo di fronte ad un'opera di natura decisamente intima. Parliamo di ricordi, di tensioni familiari, di destini incrociati. Gustavo Zagrebelsky nasce 83 anni fa a San Germano Chisone, nelle valli valdesi del Piemonte, ma cresce a Torino dove vive. Noi siamo andati a trovarlo.
Mio padre, cattolico formalmente, ma sostanzialmente agnostico. Mia madre, valdese, e sostanzialmente valdese. Cioè, se io penso a lei, potrei dire che è forse una rappresentazione del modo di pensare, dal punto di vista culturale, ecco. La fedeltà alla parola data, la testardaggine nel portare avanti le sue idee, i suoi progetti. Mia mamma, secondo me, era valdese anche dal punto di vista della fede religiosa, però non ha mai praticato, diciamo, forse qualche volta andava al tempio, io non l'ho mai accompagnata, devo dire. Io sono nato il 1 giugno del 1943, sotto le bombe, lo stesso giorno in cui si festeggiava il compleanno di mia mamma. Pensi un po', madre e figlia, compleanno lo stesso giorno. Sembra quasi un segno del destino, voglio dire, questo legame che io e i miei fratelli abbiamo stabilito con la parte valdese della nostra famiglia. Una famiglia che aveva questa composizione alquanto rara, se si pensa che c'è una componente che veniva da San Pietroburgo e una componente che veniva da San Germano Chisone, cioè due mondi diversissimi.
Oggi a Chiesa in diretta andiamo alla scoperta di una famiglia fatta di diverse culture, di diverse tradizioni, di diverse fedi. Cosa significa ereditare un'identità complessa? Cosa significa fare memoria? Come ricordare e perché farlo? Per chi si avvicina alla vecchiaia, i ricordi di famiglia diventano dettagli di un quadro più ampio, che è possibile ricostruire facendosi finalmente le domande scansate nella giovinezza. Gustavo Zagrebelsky si è dunque assunto la responsabilità di raccontare, partendo non solo da un tempo lontano, ma anche da terre e vicende lontanissime. Sono Cristina Ferrari e oggi vi porto in un viaggio spazio-temporale con connessioni anche con la Svizzera. Un viaggio che racconta una storia di minoranze, come quella protestante in Italia del ramo materno di Gustavo Zagrebelsky, o come quella del ramo paterno, esuli russi, scappati dalla rivoluzione bolscevica.
Di tutta la famiglia, padre, madre e noi tre fratelli, io sono l'unico che porta un nome, diciamo, di tradizione valdese. C'era un cognato della mia mamma che si chiamava Gustavo Ribè. Mio nonno materno si chiamava Gustavo Vincent. Gustavo è un nome nordico che fa pensare poi a una fase della vita della comunità valdese di cui la mia famiglia, diciamo nelle generazioni precedenti, è stata parte in Svizzera durante le persecuzioni, secoli di persecuzione anti-valdesi che sono state molto cruente, non se ne parla tanto perché la comunità valdese è piccola, ma la durezza di quei secoli è stata ben percepita al punto che a metà del 600 i valdesi delle due valli, Val Chisone e Val Pellice, hanno cercato scampo in Svizzera. La famiglia di mia mamma si era ritrovata a vivere a Winterthur. Poi sono ritornati con una marcia eroica attraverso le montagne e hanno ridato vita a queste valli. I valdesi parlano delle valli, perché queste due valli principali, poi ci sono delle valli laterali, la valle Germanasca, per esempio, che confluisce nella Val Chisone, proprio a San Germano. Questo modo di esprimersi, andiamo in valle, ecco, è proprio il luogo dell'accoglienza, è la terra madre, ecco, diciamo, questa piccola isola in Europa che ha la sua storia, che è molto importante, negli equilibri degli stati dal 500-600 in poi. E dunque questa è la componente valdese. Io mi chiamo Gustavo per una ragione molto semplice, che dà un'idea della struttura della mia famiglia.
Questa famiglia composta da diverse entità, che però quasi traspare nel libro che c'è sempre qualcuno che si sente straniero rispetto all'altro.
La figura apparentemente dominante della mia famiglia era quella di mio padre, apparentemente. In realtà la struttura portante era quella di mia madre. Mio padre era un esule, un émigré, si diceva allora. Lui era molto piccolo quando si è trovato a vivere prima in Francia e poi in Italia a Sanremo, aveva 5 anni. Però l'ambiente era quello lì, degli esuli, degli émigré. E era la figura dominante per vari motivi, intanto perché in quegli anni il pater familias era l'autorità riconosciuta, poi in Russia ancora di più, nei grandi romanzi russi dell'Ottocento, fine Ottocento, le donne erano sottomesse, come da noi peraltro. E sono nati i primi due figli. Io sono il terzo, il più giovane, aggiungo anche l'unico sopravvissuto, perché i miei due fratelli li ho persi tutti e due. E quindi mio padre, in sostanza, certamente ha imposto lui i nomi ai primi due figli. Uno si chiamava Pier Paolo, Piotr Pavel, e il secondo Vladimiro. Poi sono arrivato io, che si diceva che sono arrivato inaspettato, diciamo così, in sovrappiù. E allora a questo punto immagino che mia mamma ha detto: vabbè, è giunta l'ora che ci sia tra i nostri figli anche un segno della tradizione valdese. E quindi mi sono chiamato Gustavo, come il papà di mia mamma, cioè mio nonno. Questo, se vuole, è un piccolo spaccato delle relazioni che esistevano nella famiglia dei miei genitori.
Ma come nasce l'idea di questo libro che, ricordiamo, è uscito recentemente con Einaudi ed è intitolato Memoria di casa?
Il libro, lo spiego all'inizio, è nato in maniera molto occasionale, cioè le figlie di noi tre fratelli, la generazione mia è di maschi, tre fratelli, la generazione successiva è tutta di donne, di ragazze. E un giorno alcune di queste mie nipoti e una delle mie figlie ci hanno detto: ma perché non ci troviamo un giorno e mettiamo insieme i ricordi? E così abbiamo fatto. È stato anche un bel pomeriggio, tenero naturalmente, come tutte le volte in cui ci si rivolge al passato e ti sembra che il passato sia stato un tempo felice della tua esistenza, cioè la malinconia, no? Il ricordo. ricordo del passato, seleziona, si ricordano di più le cose belle. Ti ricordi quella volta che, ah sì, ma no, non era così, era un po' diverso, andavamo al mare, piccole cose. Però naturalmente per rifare una storia familiare non basta un pomeriggio. E allora quando ci siamo sciolti, i miei fratelli mi hanno detto scrivi tu, raccogli queste memorie. Quindi sono stato incaricato di farlo e devo dire che la cosa mi ha preso. Ci ho lavorato a lungo, ci ho lavorato 6 anni a raccogliere documenti, fotografie, non c'era molta roba, devo dire, perché la parte valdese era vita vissuta, non vita documentata, non so come dire. La parte russa invece tendeva a nascondere, o perlomeno a non parlare di quello che era stato prima. Ma non ho abbandonato l'impresa perché una volta che sono entrato dentro mi sono appassionato.
Sei anni per ricordare, ricostruire, riscoprire, anche cambiando prospettiva rispetto alla propria idea che ci si era fatti della storia di famiglia. Fare memoria è tutto questo, come ci racconta Gustavo Zagrebelsky.
Io nel libro che ho scritto di ricordi, più che di ricordi, di ricostruzione, il libro è intitolato Memoria di casa. Si è discusso se fosse meglio memoria o memorie, e si è scelto memoria perché memorie fa pensare a una raccolta di ricordi, no? Uno accanto all'altro. E sarebbe stata una ricostruzione del passato della mia famiglia dal punto di vista delle cose, cioè dal punto di vista dei singoli fatti, avvenimenti, episodi, eccetera. Memoria, invece, è una rivisitazione del passato, ma dal punto di vista non delle cose, ma dal punto di vista di colui, che in questo caso sono io, di colui che fa memoria, cioè costruisce attraverso la narrazione di vicende, di episodi, ma comunque è una costruzione dal punto di vista di colui che racconta, che narra. Mentre le memorie porterebbero con sé un racconto documentario, diciamo così, la memoria mette in gioco chi fa memoria, e mette in gioco in che senso? Fai conti con la sua famiglia, col suo passato, e fai conti certe volte, non sempre facilmente.
Ecco, questo le ha permesso anche di portare in superficie delle domande che magari avrebbe dovuto fare allora e non ha fatto.
Credo che sia una condizione comune che la vita in famiglia non è una cosa così facile, soprattutto se la personalità dei genitori è una personalità forte. Allora, la personalità di mio padre era certamente forte, nel senso ingombrante, era fatta di ricordi, rimpianti, rivendicazioni, anche la parola può essere eccessiva, ma di odio nei confronti di coloro che avevano costretto la sua famiglia a lasciare la Russia e non ritornare mai più. Poi il mal di Russia è anche letterariamente molto ben precisato. Quindi mio padre aveva questa componente che faceva sì che lui si sentisse in fondo straniero in Italia, pur avendo preso la cittadinanza italiana, avendo fatto servizio militare come italiano, però il suo cuore non era in Italia. Sul versante materno, invece, qui si tocca una differenza fondamentale. La mia mamma veniva dall'ambiente valdese, che uno potrebbe dire un ambiente anch'esso di esuli, di una minoranza molto ben definita anche culturalmente, che solo da poco era stata integrata nel Regno d'Italia, 1848, lettere patenti di Carlo Alberto che hanno riconosciuto i diritti sia agli ebrei sia ai valdesi. Ecco, quindi uno a prima vista potrebbe pensare due minoranze, due persone che si incontrano e rappresentano due minoranze. Cosa di più semplice da immaginare un'intesa? Invece il contrario, perché la minoranza da cui proveniva il ramo paterno, quindi la Russia, era una minoranza storicamente sconfitta. C'era stata la Prima Guerra Mondiale, poi la Rivoluzione, sconfitta. E la sconfitta portava con sé dei sentimenti, frustrazione, ma anche rivendicazione di che cosa? Di un mondo da cui loro erano stati estirpati, che consideravano il vero mondo russo. Mentre il regime comunista, i bolscevichi, dicevano non sono i russi quelli, la vera identità russa vive in noi, quelli non sono i russi. La componente russa veniva da un ambiente che aveva in odio l'uguaglianza. L'uguaglianza li aveva rovinati. L'affermazione della uguaglianza in Russia attraverso la rivoluzione ha comportato la disgrazia delle classi più elevate, da cui veniva la componente russa della mia famiglia. Quindi per loro, diciamo così, l'uguaglianza è stata la disgrazia. Per i valdesi, viceversa, l'uguaglianza riconosciuta nel 1848 è stata la salvezza. Quindi due mondi a contrasto. In questo libro riporto questa metafora del gomitolo, no? Che secondo me rappresenta bene la mentalità di mia madre, il gomitolo con tanti nodi da districare. Mio padre, se si fosse trovato di fronte a una situazione raggomitolata, per così dire, avrebbe preso il gomitolo e l'avrebbe tagliato a metà con un colpo di coltello. Mia madre invece pazientemente scioglieva un nodo dopo l'altro. E alla fine è quella che ha tenuto in piedi questa famiglia, non facile da governare.
Lei quando pensa a San Germano, che posto ha nella sua vita?
San Germano ha un posto, diciamo così, un po' riscoperto, perché io sono nato lì, ma non sono cresciuto lì. Io sono cresciuto a Torino. A San Germano passavamo un mese prima della riapertura delle scuole, con gli zii e i cugini. Questo mese era un mese di settembre di immersione nella vita familiare sangermanina, con tutti i rituali. Ogni anno c'era la gita al colle della Vaccera, che è un colle abbastanza basso che divide la Val Chisone dalla Val d'Angrogna dall'altra parte. L'altra gita era la gita più importante a Lazzarà. Lazzarà sono delle specie di trincee che venivano costruite per difendere la parte del Ducato di Savoia dai francesi, terre di grandi battaglie quelle. E questo mese era un mese bellissimo in questa villa. Ma io non ricordo che mio padre, che ogni tanto veniva a trovarci, ma che abbia mai dormito a San Germano. Ritornava a Torino. Questo dà l'idea, no, del diverso inserimento, ma anche della pressione che mio padre imponeva alla vita della famiglia e anche nella componente femminile di sua moglie. Poi, facendo un bilancio, la figura vincente nella famiglia è stata mia madre. Mio padre è sempre stato un po' un esule dalla Russia, ma anche un po' un esule della famiglia, perché non è mai riuscito ad amalgamarsi. Aveva una mentalità completamente diversa.
Oh, Oggi a Chiesa in diretta con Gustavo Zagrebelsky, noto giurista italiano, parliamo del suo ultimo volume intitolato Memorie di casa. Lo abbiamo incontrato a Torino, ma non potevamo non fare un salto a San Germano, in provincia di Torino, sulle rive del fiume Chisone, per andare a visitare la villa in cui nacque 83 anni fa. Una tipica dimora piemontese che inizialmente fu dei trisavoli di Gustavo Zagrebelsky, i quali nell'Ottocento si trasferirono da Wädenswil sul lago di Zurigo nelle valli valdesi del Piemonte. A guidarci alla scoperta di questa villa piena di oggetti e affreschi che ricordano la Svizzera è il vicepresidente della Fondazione Centro Culturale Valdese Michele Vellano.
Benvenuta nella casa natale di Gustavo Zagrebelsky. È una casa di campagna, questo è il nucleo storico. Questa manica fu poi aggiunta nel 1858 circa dal capostipite Henry Taylor, che venne a San Germano per impegnarsi sulla nascente industria tessile. Qui ci troviamo di fronte proprio al luogo dove è nato Gustavo Zagrebelsky. Nella finestra aperta si intravede una camera. Nel 1943 si tramanda questo episodio abbastanza curioso, per cui venne esposto un fiocco azzurro dalla finestra, uso che a San Germano era totalmente sconosciuto. Ricordiamoci che siamo nelle valli valdesi, siamo in un contesto totalmente particolare, e quindi incuriosì molto i sangermanini di questa novità e che cosa significasse in realtà. Significava che era appunto nato un nuovo sangermanino, Gustavo, che poi ottenne molti anni dopo cittadinanza onoraria. Eccoci, qui entriamo nella sala che possiamo definire la sala svizzera. È quella che, diciamo, raccoglie i ricordi in particolare della famiglia Taylor, che appunto venne da Wädenswil sul lago di Zurigo e dopo essere vissuta qualche anno in Valpellice si trasferì a San Germano per dar vita appunto a un nuovo stabilimento tessile. Ed è un po' un ritorno, diciamo così, nel passato, con una sorpresa, e cioè quella di vedere in soffitto la rappresentazione del giuramento fondativo del 1291 della Confederazione Elvetica. Abbiamo la fortuna di avere ancora i ritratti di coloro che diedero vita a, diciamo, questa discendenza, a cui poi appunto la memoria di casa di Gustavo Zagrebelsky, che approdarono in Italia quando erano ancora molto giovani. Henry Taylor aveva 26 anni e la moglie Madeleine Reiner addirittura 24 anni. Perché si trasferirono in Italia? Perché erano dotati di conoscenze tecniche all'avanguardia nel settore tessile. Ed è molto anche interessante che abbiamo ritrovato dei volumi che avevano portato dalla Svizzera e che erano per loro preziosissimi, perché contenevano tutte le indicazioni di estremo dettaglio per quanto riguardava i filatoi, per quanto riguardava la produzione dei cascami, di tutte quelle che le attività che erano totalmente sconosciute in queste valli. Qui ci sono altri ricordi di quell'epoca, tutti autentici, a cominciare da questa veduta di Zurigo, è qualcosa che si sono portati dietro da allora, mentre invece questa rappresentazione non è, diciamo, originale, ma è interessante perché riproduce il villaggio di Wädenswil sul lago di Zurigo, quindi i luoghi da cui provenivano.
Gli antenati di Gustavo Zagrebelsky portarono qui non solo le loro competenze industriali, ma anche la loro fede.
Sì, assolutamente, anzi probabilmente una delle ragioni principali per cui vennero qui era che erano le valli valdesi, l'unica enclave protestante in Italia. I valdesi erano in realtà un movimento che era risalente di alcuni secoli, ma aveva aderito alla Riforma, e questo sicuramente aveva creato dei legami. Si sentivano ovviamente più accolti e in sintonia nelle comunità valdesi, partecipavano ai culti, cantavano spesso degli inni che erano in qualche modo già conosciuti, e questo ovviamente facilitò molto l'integrazione qui nel territorio di San Germano.
A San Germano incontriamo anche Paola Schellenbaum, valdese e antropologa culturale, che ci fornisce una sua lettura del libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa.
si arriva a un certo momento della propria vita personale in cui si ha voglia appunto di fare i conti col passato, cioè di riattraversarlo e di cercare di riscoprire quegli aspetti che sono certo stati anche dolorosi, ma dal dolore può emergere un nuovo significato, una nuova interpretazione di come sono andate le cose. E quindi è un esercizio di memoria, ma è anche proprio un esercizio di riscoprire insieme il valore delle piccole cose. Quello che emerge dal libro è ciò che tutti noi auspichiamo, vale a dire di non fermarsi al dolore, ma appunto di riattraversarlo proprio per poter scoprire anche il punto di vista dell'altro o dell'altra e quindi trasformare questi elementi divisivi in occasioni di incontro affinché si scoprano anche le ombre delle narrazioni familiari, e farlo fa bene soprattutto per le generazioni future. E di questi tempi in cui è difficile conciliare gli opposti, no? Anche nel discorso pubblico la polarizzazione sembra l'unica modalità di discussione, è importante mostrare che invece è possibile andare d'accordo pur mantenendo delle differenze, pur mantenendo ognuno le proprie posizioni. E farlo però con un approccio che è un approccio fraterno, potremmo dire, no, come credenti, o comunque un approccio che consente appunto il dialogo e quindi poi la riconciliazione. Una riconciliazione che è fatta anche appunto col passato, quindi anche senza le persone presenti, ma arriva il momento opportuno, il Kairos, diciamo, in cui questo non solo è possibile ma è auspicabile.
Scrivere un libro di memoria sulla propria famiglia, in definitiva, cosa significa veramente? Che impatto ha su chi lo scrive? L'ho chiesto a Gustavo Zagrebelsky in conclusione dell'intervista.
Diciamo, senza essermelo detto esplicitamente, io ho cominciato a scrivere questi ricordi senza avere un piano, un progetto in testa, ma seguendo gli argomenti così come nascevano, ripensandoci. Se io però adesso dovessi dire che cosa questo lavoro ha rappresentato nell'insieme per me, ecco, è un po' un fare i conti che non ho fatto, fare i conti soprattutto nei confronti di mio padre, che era, diciamo così, l'incompreso, fare i conti con mio padre e chiedermi che cosa non ho fatto, che cosa noi tre figli non abbiamo fatto e forse avremmo dovuto fare e forse avremmo potuto fare quando eravamo ancora in tempo. La sintesi potrebbe dire: solo adesso ti ho capito le tue difficoltà, ho capito come forse si sarebbe potuto fare di più, non per annullare la sua identità, ma per rendere il rapporto con l'altra parte della famiglia più facile, più, ecco, c'è una metafora in questo libro delle acque, no? De mescolare le acque. San Pietroburgo, la Neva, grande fiume maestoso che esce dal lago Ladoga, e San Germano Chisone, l'umile torrente, no? Il Chisone, due corsi d'acqua, apparentemente quello che viene dalla Russia è imponente. In realtà il Chisone è quello che ha tenuto in piedi la mia famiglia, e quindi San Germano Chisone. Questo libro io l'ho dato ai miei nipoti, alle mie figlie, ecco, dicendo: se c'è un insegnamento da trarre è questo, non lasciate che il tempo passi invano, perché arriverà il momento in cui vi direte: è troppo tardi.
Due eredità, due volti diversi dello stesso contesto familiare, un passato che si fa presente e soprattutto futuro di conoscenza e di comprensione. Di questo parla il volume di Gustavo Zagrebelsky che ha ispirato la nostra puntata di Chiese in diretta. Ricordiamo che Memoria di casa è edito da Einaudi e si trova in tutte le librerie. A me non resta che salutarvi. Grazie per averci seguito. Da Cristina Ferrari, buona domenica e buon proseguimento con i programmi di Rete 1.